Presidente, sono sopraggiunti tre imputati, possiamo dare atto al verbale? Sono sopraggiunti tre imputati? Sì, sono arrivati. Cenni? Zaccaria?
Io.
Cenni e più avanti. E le doti? Sì, no. Presidente, sì, avvocato Cardiello per gli imputati Cenni, Stranieri, Ledoti e Zaccaria. Io ho necessità di fare una premessa che è di indulgenza nei confronti della Corte, perché ovviamente il mio intervento per un caso segue l'ottimo collega che ha illustrato magnificamente alcune posizioni, quindi una premessa di indulgenza se il mio incedere dialettale, dialettico sarà meno preciso e forbito. Questo compito mi è toccato e chiedo davvero una particolare indulgenza da parte della Corte d'Appello. Faccio un'ulteriore premessa. Gli imputati, oggi presenti, sono stati attinti da un'accusa ben precisa, che è quella del capo H, e sono stati condannati. Quindi è una posizione sostanzialmente differente da quelle finora portate al vaglio dell'attenzione delle signorie vostre. Ed in particolare sono stati imputati e condannati perché, almeno a parere dell'imputazione, cagionavano lesioni personali commettendo il fatto direttamente o comunque agevolando o non impedendo tale condotta. Affronterò soltanto profili di diritto, lascerò il fatto al collega codifensore avvocato Porciani, perché non avendo io partecipato al primo grado di giudizio non potrei offrire l'esegesi delle evidenze probatorie puntuali come potrà fare invece il collega Porciani. Rimetto soltanto all'attenzione dell'eccellentissima Corte una considerazione. Gli imputati hanno fornito un loro contributo ricostruttivo in fatto che è trasfuso nelle proprie relazioni di servizio, nelle quali si attesta la loro presenza, la loro azione in quei momenti concitati. Ebbene, se nessuno ha additato di falso quella relazione, mi chiedo quale dato può utilizzare il giudice, quale dato probatorio con una capacità euristica superiore alla relazione di servizio può scalfire quella ricostruzione. Ma è un argomento che ho toccato davvero in limine, perché, come dicevo, voglio affrontare quegli argomenti di diritto non tratteggiati nei motivi di appello per i quali mi riporterò, ma alcune precisazioni che non ho potuto annotare negli scritti. Ed in particolare, dicevo, parto da questa premessa del capo di imputazione che l'ottimo collega sottolineava, è l'avvocatio in judicium, o comunque la pietra miliare per me difensore di orientamento per verificare se il verdetto finale è un verdetto che risponde a quel quesito giudiziario. Ebbene, rispetto a quella condotta commissiva, con la condotta materiale, cagionavano lesioni direttamente o comunque agevolando, come risponde il giudice in sentenza? Vi è stato un accordo tra i funzionari che ingenerò la convinzione di impunità da parte degli agenti del settimo nucleo. Questa convinzione ha determinato e comunque certamente contribuito al diffondersi delle violenze. L'accordo valse certamente a rinforzare il proposito criminoso e ad agevolare il comportamento violento di tutti coloro che operavano all'interno della Dias. Ora, è fatto noto che gli autori materiali delle condotte sono fuori da questo processo. Ed è altrettanto fatto noto, adesso, che il giudice condanna gli imputati non rispetto a quella condotta materiale, concorsuale, ma per un concorso morale, che non sa dire se è di istigazione o di determinazione, quasi che esistesse un concetto ecumenico di concorso morale che non ci abilita a nessuna differenza tra istigazione e determinazione. Ma non sottolineo questo punto per rimarcare il primo motivo di appello, cioè che era la nullità della sentenza perché vi è violazione dell'articolo 521 rispetto alla condotta contestata dalla pubblica accusa. Ma mi occorre questa precisazione perché se siamo abituati, E viva Dio, siamo abituati a considerare le sentenze come l'esito di un sillogismo giudiziario in virtù del quale e per virtù di logica, dalle premesse, arriviamo ad un risultato. Ebbene, mi pare che in questo caso si sia arrivati prima al dispositivo e poi a cercare le premesse. Qualche malizioso in dottrina dice che i giudici avrebbero addirittura un riscontro legislativo a fare ciò. Il dispositivo viene prima delle premesse. Ma per carità, io, per amore della giustizia e per rispetto incondizionato, che non è piaggeria nei confronti delle corti o dei magistrati, ma è per doverosa reverenza nei confronti di partecipi e di protagonisti del sistema giudiziario, dico che qualche volta il dispositivo, la decisione finale, viene fuori sulla scorta di sentimenti e di intuizioni e che le premesse, ragionamento probatorio, al di là del dato premesse, vengono dopo. Ecco che cosa è accaduto in questa sentenza. E nonostante la premessa fatta dal giudice di non voler sindacare, indagare o sottoporre a scrutinio valutazioni ideologiche e politiche, che nulla hanno a che vedere con il processo e sono valutazioni metaprocessuali, in realtà pare che la sentenza non sia stata la sentenza di condanna nei confronti degli imputati, non è altro che una, diciamo, un giustificato tentativo di cedere emozionalmente ad un'esigenza che evidentemente avvertiva pressante il giudice di ripristinare a suo modo, e dico a suo modo irrazionale, il diritto che, come dicevano gli ottimi procuratori della Repubblica, sembrava essere sospeso, quindi una sorta di sentenza che volesse ristabilire l'autorità dello Stato. E utilizza il giudice un attrezzo di diritto sostanziale, che è il concorso omissivo, il contributo psichico nell'altro concorso materiale, che è condotta diversa, ma lo dirò di qui ad un attimo, concorso omissivo che non fa venire soltanto al difensore modesto che vi parla il dubbio che in realtà sia una sorta di grimaldello giudiziario per arrivare ad attingere condotte che in realtà di causalità non hanno nulla, perché ho trovato, e lo devo leggere, mi consentirà, annoierò la Corte soltanto con brevi letture, una considerazione che viene scritta da un relatore del CSM e che estraggo dai quaderni del CSM, che a proposito della tesi che sto propugnando già sosteneva nel 99, la pericolosa debolezza originaria di cui soffre la responsabilità per omissione, ed è il caso Calzante, per la mancata marcata indeterminatezza delle norme che la fondano nella disciplina, nonché, ai noi dovremmo dire, per l'assoluta latitanza del legislatore nel circoscrivere l'area di applicazioni a pochi beni realmente meritevoli di una tutela rafforzata, si riflette, secondo ormai ben noti automatismi giurisprudenziali, in un progressivo ed incontrollato proliferare delle ipotesi di responsabilità a titolo di concorso nel fatto altrui non impedito, alla totale mercé delle esigenze ideologico-politiche di tutela avvertite nel singolo caso concreto e dal singolo interprete. Ecco il timore che avevo già professato. Quaderni del CSM, relazione del 1999. Se vuole, io l'ho estrapolato e l'ho tagliato, ma... Allora, se mi dà tempo, dopo ho tutto l'incarto dietro perché ho dovuto per brevità tagliare il pezzo. Poi alla fine, se vuole, le farò un resoconto della bibliografia che citerò. Ebbene, questa impostazione mi pare che sia stata anche in parte condivisa dalla Procura della Repubblica, che a mezzo del dottore Zucca ha detto, credo di aver annotato testualmente, che la sentenza è un atto di forza e non di ragione, che è frutto di un ragionamento semplificato e che il Tribunale arriva alla conclusione con forza. Parole più efficace la difesa non sapeva trovare rispetto a quel ragionamento scarno del ragionamento probatorio scarno del giudice di prime cure. E sono delle frasi che sicuramente hanno impressionato la difesa. Non meno però delle frasi che la Procura ha speso allorquando ha sostenuto la sospensione del diritto. Perché mi pare che una sorta di uso disinvolto del ragionamento probatorio e di alcune norme del diritto sia ravvisabile nella ricostruzione della Procura Generale e anche del Pubblico Ministero. Faccio riferimento in particolare al richiamo che il Procuratore Generale, nel corso della prima udienza, spendeva a proposito dell'epistemologia giudiziaria e del fatto che l'epistemologia giudiziaria consentisse la tesi del più probabile che non, tesi che il giudice adopera per ritenere che l'accordo criminoso non il complotto di cui si è detto stamane, ma un accordo di secondo livello che sarebbe intervenuto tra i capisquadra dei diversi reparti nel momento in cui si consumavano, già erano iniziate le violenze, il giudice la giustifica perché non ci sono altre spiegazioni plausibili. Citerò di qui un attimo testualmente il passo della sentenza. Ebbene, a parte il fatto che il ragionamento per absurdum, cioè il ragionamento che arriva ad una verità negando il contrario, è un ragionamento che va bene per le scienze, ma non credo che vada bene per le decisioni giudiziarie, soprattutto dopo che il legislatore ha finalmente tipizzato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ma soprattutto, e lo dicevo già nei motivi di appello e credo di aver anticipato per questo la Procura Generale, se proprio il giudice vuole adoperare quello strumento ermeneutico, del più probabile che non, almeno avrebbe dovuto indicare quali erano le spiegazioni alternative e quali erano i mezzi per confutare quelle spiegazioni alternative. Lui dice: l'accordo deve esserci perché non rinvengo altra giustificazione plausibile. Ebbene, a proposito di epistemologia giudiziaria, questo è un manuale di epistemologia giudiziaria tradotto da una collana diretta dal professor Rubertis per essere fedele alla richiesta del Presidente della Corte d'Appello, e che ha teorizzato precisamente la ricostruzione secondo le ipotesi alternative, che non sono per l'epistemologia giudiziaria altro che la teoria dei fatti controversi multipli. Mi rendo conto che la lettura è molto noiosa e addirittura in alcune parti pesanti, dovuto soprattutto alla traduzione da una lingua che non è nostra. Però devo necessariamente leggere questo passo per dimostrare come in realtà il giudice si sia affidato ad un criterio di giudizio inafferrabile, evanescente e soprattutto non consentito per il nostro ordinamento. In ogni catena di prove circostanziali, la probabilità di errore nella conclusione deriva in primo luogo dalla probabilità di errore in ogni fatto o considerazione che costituisce ciascun passaggio, e secondariamente dalla probabilità di errore nel ragionamento che inferisce la conclusione nell'insieme di quei fatti e considerazioni. È quindi sbagliato prendere ciascun fatto o considerazione separatamente, valutare le possibilità di errore nel giudicarlo stabilito e poi trattarlo come una certezza, passare alla valutazione del fatto successivo o alla successiva considerazione e così fino alla conclusione. Qui almeno nell'epistemologia si fa riferimento al passaggio nell'indicare nella possibilità di errore, alla confutazione dell'errore. Nella sentenza neanche questo c'è. C'è il passaggio dall'accordo al momento successivo, che è la prova della determinazione, perché la determinazione, il concorso morale, viene provato sulla scorta di quell'accordo, senza che il giudice abbia saputo indicare se era un accordo tacito, espresso, tra chi, quando, in quei pochi attimi dell'operazione di polizia si sarebbe realizzato. Mi è sembrata, e per carità le mie impressioni potrebbero essere sicuramente sbagliate, abbastanza stonato il richiamo dell'epistemologia giudiziaria fatta dal Procuratore Generale, quando poi, un attimo dopo, ha cercato di magnificare la prova indiziaria. E il tema è nodale per la sentenza e per il capo H, perché nell'apertura della decisione, della giustificazione, chiedo scusa, per il capo H, il giudice richiama il 192, la necessità di riscontri rispetto all'indizio, perché è consapevole che il concorso morale lo proverà, se lo proverà, e non lo proverà, attraverso la prova che è prettamente indiziaria, ha delle lesioni, e da quelle semplici lesioni vuole inferire, non, come dicono i pubblici ministeri, la realizzazione diretta delle lesioni, ma un qualcosa di diverso, cioè l'aver omesso di impedire il reato da altrui commessi al danno del soggetto leso. Ebbene, sosteneva e sostiene il giudice, sosteneva il procuratore generale, che la prova indiziaria è prova regina nel nostro processo. Diceva che c'era un noto procuratore generale che sosteneva questa tesi, perché il legislatore prevede che la prova indiziaria deve essere qualificata dagli indizi gravi, precisi e concordanti. Ebbene, devo dissentire, perché non ho competenze astratte, ho pochi rudimenti professionali, che però mi hanno indotto a capire, e chiedo alla Corte di emendare la mia ricostruzione se errata, che nel diritto delle prove esiste una tassonomia, c'è la prova diretta, che è l'esperimento giudiziario, il giudice vede direttamente il risultato di prova, c'è la prova diretta cosiddetta di secondo grado, che è la testimonianza, il giudice vede e sente tramite gli occhi e le orecchie il testimone, vi è la prova minore, che è la prova indiziaria, che qualcuno, e faccio riferimento al procuratore generale, questo sì, Iacoviello, presso la Corte di Cassazione, definisce addirittura prova insidiosa, perché secondo l'ottimo procuratore generale, poiché la prova indiziaria si fonda sull'inferenza che si basa sull'id quod prerum quae accidit, ha sostenuto anche giustamente che l'iduco plerunque non sempre acidit e quindi è prova insidiosa. Ma, e concludo davvero sul tema, per dimostrare quanto sia fallace il ragionamento della procura, ma soprattutto per i fini che ci interessano del giudice, la prova indiziaria non può essere prova regina per un argomento testuale. Il codice, ho dovuto estrarlo per citarlo esattamente, dice: l'esistenza di un fatto non può essere desunto da indizi. Anche la scelta lessicale, viva Dio, ha una responsabilità nel codice. Che vuol dire l'esistenza? Che vuol dire aver utilizzato termini negativi? Esiste un criterio generale. Occorre la prova. In determinati casi, solo in determinati casi, si può fare riferimento alla prova inaffidabile, insidiosa o prova minore della prova indiziaria. Altrimenti il legislatore non avrebbe utilizzato una formula negativa, non può essere provato. Questo vuol dire che il criterio generale è altro. E soprattutto, e chiudo davvero sul tema, per dimostrare che la prova indiziaria non può essere prova regina, richiamo testualmente la relazione al progetto preliminare sull'articolo 192, secondo comma, che dice: è sembrato opportuno che in una materia così di grande rilievo come quella investita dal giudizio penale intervenga una regola che serva da freno nei confronti degli usi arbitrari e indiscriminati di elementi ai quali sul piano logico non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva delle prove. Quindi, se il giudice immagina di dover accreditare un verdetto oltre ogni ragionevole dubbio soltanto fondandosi sulla prova indiziaria, e poi verificheremo che tipo di prova, se è veramente una prova indiziaria o se è soltanto l'aver confuso il fatto noto che è basamento della prova indiziaria come in realtà un fatto postulato, ma lo spiegherò di qui ad un attimo. Non regge soprattutto la ricostruzione che fa la Procura Generale, e il tema mi riguarda perché è anche impugnato, riguarda gli imputati perché è anche impugnato sui capi della sentenza per il quale è stata spedita assoluzione, la questione della utilizzabilità ai sensi dell'articolo 513 degli altri imputati. È fondamentale per la Procura Generale l'acquisizione, vuol dire che ha fatto una sorta di prova di resistenza della sentenza, in virtù della quale senza quel substrato probatorio la sentenza evidentemente non regge, tant'è che addirittura il Procuratore Generale vi chiede di mandare gli atti alla Corte Costituzionale perché reputa incostituzionale la norma dell'articolo 513. Devo dire che il suo intervento sul punto è un po' tardivo, perché la Corte Costituzionale, con sentenza del 1 luglio 2009, numero 197, si è già occupato della vicenda. E a differenza di quando ha sostenuto il Procuratore Generale, che riteneva che il nuovo coniuge dell'articolo 111 consentisse l'interpretazione in virtù della quale anche le dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini preliminari potessero transitare e ad avere efficacia erga alios nel processo penale, in realtà proprio sulla nuova interpretazione dell'articolo 111, e non la leggo, la Corte Costituzionale rigetta la questione che oggi il Procuratore Generale vorrebbe riproporre. Utilizzo questa questione, Presidente, perché la Corte Costituzionale in quel verdetto stabilisce anche che l'unico caso, e lo ha citato il Procuratore Generale, per il quale le dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini possono valere contro gli altri, erga alios, è il caso del 500,4. E mi consenta di dire una parola sul tema, perché è un tema sul quale sono particolarmente sensibile, perché rappresenta una norma giusta, perché detta da me è quasi una parola vuota, però è fondamentale quella norma perché testimonia come debba essere necessariamente sanzionato l'aggressione criminale al corretto accertamento dei fatti, perché è una norma che tutela anche la difesa, perché la difesa ha il diritto di difendersi lealmente e non di essere contaminato nel proprio ruolo difensivo da dichiarazioni conniventi o captate per violenza o per minaccia. Ebbene, sono particolarmente sensibile e le rimetto una valutazione, un episodio, un aneddoto personale che mi è capitato la settimana scorsa. Allora, quando presso il Tribunale di Napoli si dovette discutere se erano acquisibili, ex articolo 500,4, le dichiarazioni di un testimone il cui fratello era stato vittima di un attentato di dinamitardo. E per un attimo ho dovuto equiparare le due situazioni, stavamo discutendo di una feroce estorsione aggravata dall'articolo 7, ho dovuto equiparare la condotta posta in essere per intimidire il teste a quella eventualmente posta in essere dai vertici della polizia per non far rispondere o per far avvalere della facoltà di non rispondere gli eventuali agenti o capisquadra. Il confronto mi ha fatto trasalire, Presidente, e credo che per quanto nel giudizio sia nella dialettica delle parti spendere la tesi che più è convincente, addirittura arrivare a sostenere che si debbano acquisire le dichiarazioni rese dai computati perché vi è stata una forma di violenza o di minaccia è sicuramente, non voglio dire un azzardo, ma è frutto di un uso disinvolto della norma, anche perché il procuratore generale non dice quando sarebbe stato fatto il subprocedimento dell'articolo 504, se non nel suo foro interno, e non è neanche in grado di dire se sono acquisibili perché vi è stata violenza, promessa, minaccia, e chiedo che davvero sul tema non debba spendere altra parola. Vengo ad un altro tema che riguarda l'imputazione, che come sosteneva il collega che mi ha preceduto è fondamentale per capire il ruolo difensivo, ma per capire anche se la sentenza ha rispettato la vocatio in giudizio. Ebbene, il pubblico ministero contesta agli imputati al capo H il delitto di cui articolo 110-40. Avendo assunto il ruolo soltanto nel grado di appello, la prima annotazione che ho fatto è proprio sulla indicazione numerica dell'imputazione, perché, e vorrete darmene arte su conto, non credo che nel nostro ordinamento sia pacificamente ammissibile il concorso delle due norme, 110-40. Cioè, possiamo sul moltiplicatore di tipicità che è del concorso, cioè del 110, aumentare il moltiplicatore con l'articolo 40. C'è una metafora abbastanza brutale utilizzata da un autore per sostenere che non è spendibile questa tesi, cioè non è ammissibile il concorso del 110 con 40, perché sarebbe come inserire nel nostro ordinamento un pachiderma equivalente a far entrare un pachiderma in un vaso di cristallo, in un negozio di cristalli. È evidente che una cosa è il criterio per equivalenza dell'articolo 40 e una cosa è il criterio di tipizzazione che attinge anche la causalità agevolatrice, come ha potuto sostenere il pubblico ministero, e che soprattutto non si può automaticamente cumulare le due posizioni, e quindi se non si possono cumulare le due posizioni è evidente che il pubblico ministero non abbia formulato una sola accusa, ma abbia formulato almeno due accuse, e cioè 110 allorquando ritiene che il cagionare le lesioni deriva dal commettere il fatto direttamente o comunque agevolando, che anche la condotta agevolatrice, che è condotta dell'inerte, non è certo una condotta di garanzia. E poi c'è il non impedimento dell'evento, è l'articolo 40. Ora, se è così, se ci sono almeno c'è un ventaglio di tre ipotesi, vuol dire che l'accusa è ondivaga, vuol dire che l'accusa non ha saputo analizzare puntualmente qual era il substrato fattuale, e sempre l'epistemologia giudiziaria mi dà lo strumento per definire questo modo di fare. Vi è consenso diffuso sul fatto che per evitare il rischio dell'ignoranza convenga gettare la rete più larga possibile, in modo che ci sia una ragionevole aspettativa di prendere qualcosa. Questo tipo di strategia si chiama fallibilismo. Ora, di queste tre condotte, quale sceglie il giudice? Vengo velocemente al primo motivo di censura, che è l'unico che cercherò di trattare in maniera più puntuale. Se avesse scelto una delle tre ipotesi, la difesa forse non avrebbe motivo di dolersi della violazione del 521. Si potrà dire, vabbè, delle tre vi è stata contestata, quindi un'attività difensiva è stata posta in essere. E invece no, perché il giudice scrive in sentenza che l'omissione non riguarda l'evento, come ha scritto il pubblico ministero del capo di imputazione, l'omissione che cagionava le lesioni, ma scrive il giudice che l'omissione riguarda l'altrui condotta delittuosa. Ha omesso i capi squadra, prendiamone un a caso, il Cenni, ha omesso di impedire l'altrui consumazione di un reato, che è cosa ben diversa, e non voglio passare per un causidico che vuole incagliare la giustizia in un pericoloso formalismo. E faccio un esempio, me lo consente Presidente, che è un esempio dato dalla dottrina. Se il padre assiste inerte alla morte del figlio per mano di un terzo, risponderà evidentemente per omicidio per dolo omissivo, perché ha una posizione di garanzia rispetto all'evento del figlio, ma non può considerarsi concorrente nell'omicidio perpetrato da un terzo, perché non ha poteri impeditivi diretti sul terzo, non è concorso in omicidio, è omicidio per omissione. Quindi che cosa si vuole sostenere? Che la condotta ritratta dal giudice è condotta sostanzialmente differente da quella che ha indicato il pubblico ministero e che richiedeva un accertamento probatorio che è ben differente, perché il non omettere il reato altrui richiede la verifica innanzitutto della sussistenza dei pericoli impeditivi. Il padre non ha il potere di impedire, non è in una posizione di signoria o di comando rispetto al terzo, e i capisquadra hanno questo potere di impedire rispetto agli ignoti autori delle violenze. Se fossero stati individuati gli autori delle violenze, se fossero stati condannati gli agenti del settimo nucleo rispetto al quale i capisquadra hanno un potere impeditivo di evento, allora la ricostruzione giudiziaria sarebbe stata esatta. Ma rispetto ad una sentenza che nulla dice sul punto, è evidente che lo strumento di accertamento non, il metodo di accertamento non può dirsi corretto. E vengo al potere impeditivo, perché il giudice non solo non si cruccia di affrontare il tema dell'esistenza di un potere di impedimento dell'altro di condotta, ma dice: non si intende in questa sede in alcun modo sindacare le scelte della pubblica accusa circa la richiesta di archiviazione delle imputazioni nei confronti dei possibili materiali, autori materiali delle violenze, evidentemente determinate dalla difficoltà di incontrate nella loro individuazione, ma deve riconoscersi che tale decisione non ha sicuramente favorito l'accertamento delle singole responsabilità. E questo è il criterio di giudizio. Da questo criterio di giudizio, cioè non aver individuato l'autore materiale, il giudice doveva trarre che non poteva poi verificare se i cenni e doti Zaccaria o stranieri avessero la possibilità di impedire il reato. E perché il giudice non fa questo accertamento? Perché dice: non appare superfluo osservare che quando sin qui è esposto, e cioè che le violenze si consumarono dappertutto, al primo, al secondo, al terzo piano, rende di scarso rilievo accertare se le violenze siano state poste in essere esclusivamente o principalmente dagli appartenenti al settimo nucleo, ovvero da altri reparti. Altro che se è irrilevante, era rilevantissimo, perché la condanna può essere giustificata soltanto a patto che erano gli agenti del settimo nucleo nei confronti dei quali gli imputati avevano un potere di intervento e non altri. È come dire, una sorta di obbligo di garanzia così diffuso che per il solo potere di signoria la posizione di capisquadra deve essere emendata penalmente. Altro tema che il giudice non ha affrontato, poiché si preoccupa di valutare l'omesso impedimento del reato altrui, almeno avrebbe dovuto verificare se al cospetto degli ispettori, dei capisquadra, vi era o meno la consumazione di un reato, che per dottrina costante vuol dire fatto tipico antigiuridico e colpevole. Mi fermo al fatto antigiuridico e ritengo che il giudice non abbia affatto affrontato il tema dell'antigiuridicità, che è rilevante perché se è vero che il caposquadra risponde del reato altrui, risponde del reato se la condotta è anche antigiuridica, cioè non scriminata dall'uso legittimo delle armi, non scriminata neanche putativamente. Come si fa ad escludere che quello che era sotto gli occhi di Cenni, di Zaccaria, di Ledoti o di stranieri non era una condotta anche putativamente scriminata dall'uso legittimo delle armi? Ebbene, il giudice non solo non lo fa, non valuta questo aspetto, ma addirittura in maniera singolare, utilizzando questo criterio, scrive l'assoluzione per il dottore Luperi e con questo dà atto che il ragionamento giudiziale non è corretto, non è estraneo all'estensore. Sapeva come doveva motivare, tant'è che per Luperi, a proposito della individuazione di un'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione di punibilità, dice: Luperi arrivò vicino al gruppo Confrieri quando quest'ultimo era già a terra. Non può dunque ritenersi provato che abbia assistito alla fase iniziale degli aggressioni e agli atti di violenza, e non può escludersi che, come da lui stesso dichiarato, possa aver ritenuto che gli agenti stessero terminando una legittima operazione. È evidentemente una posizione di putatività del Luperi. E perché non vale anche nei confronti di Cenni, di stranieri, di Ledoti, di Zaccaria, che si sono trovati nella stessa condizione certificata dalla relazione di servizio? Vi è di più. Pagina 280 della sentenza, lo stesso giudice a dire: non può d'altra parte neppure escludersi con assoluta certezza che qualche episodio di resistenza attiva sia in effetti avvenuto. E questa non è una considerazione che chiude lo scenario, ne apre uno ancora più devastante, perché avrebbe dovuto escludere che questi episodi di resistenza attiva non si svolgevano proprio al cospetto dei quattro caposquadra o di quelli comunque accusati al capo H, perché la considerazione vale per tutti gli altri. Di questo non vi è assolutamente traccia. Altro tema che avrebbe dovuto affrontare per rendere legittima la sentenza, e nel rispetto della mia premessa cronologica sono... Sì, la ringrazio, ma mi avvio davvero velocemente alla conclusione. Il problema è di verificare se, e l'ha sostenuto stamattina egregiamente con argomenti più forbiti di miei, il collega che mi ha preceduto, che diceva, eliminando dal contesto l'imputato o gli imputati in questo caso, l'evento si sarebbe comunque verificato. Qual è il nesso che collega l'azione doverosa al reato altrui? È sicuramente un nesso non di mera agevolazione, perché se rispetto al compartecipe, cioè quelli che hanno realizzato le violenze, anche la causalità agevolatrice è sufficiente, cioè anche la gente che teneva fermo un manifestante mentre l'altro picchiava è sicuramente concorrente nel reato, questo non vale per il nesso, per l'imputazione oggettiva per il reato omissivo, perché si deve ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, se si vuole scrivere una sentenza esatta, una sentenza giusta, una sentenza secondo diritto, che l'azione doverosa avrebbe sicuramente impedito l'evento, cioè le lesioni. Avrebbe sicuramente impedito le lesioni tratteggiate nell'accusa. Il giudice non solo dice questo, ma dà atto che l'azione doverosa sarebbe stata inefficace, e lo dice. Pagina 267. Riportando la testimonianza di Geyser Michael, allorquando dice: ad un tratto un poliziotto all'ingresso del corridoio urlò basta, ma alcuni continuarono a picchiare dimostrando piacere. Anche rispetto all'impedimento di un poliziotto, che poteva essere un caposquadra, poteva essere qualsiasi altra persona, non si ferma l'azione che era già stata posta in essere. E soprattutto, ancora più puntuale per il capo H, sono le dichiarazioni di Fournier, che dice basta e dice... Non erano, pagina 230, non erano agenti del mio nucleo, se fossero stati miei non avrei avuto bisogno di urlare, questo è nodale per la ricostruzione del potere impeditivo rispetto a chi stava consumando le violenze. Ma soprattutto dice, alla pagina successiva, dopo aver detto basta, basta, dovetti insistere, ricordo un forte contrasto con un personaggio che aveva emanato un gesto scurrile. E come si fa ad escludere... O meglio, come si fa a ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'atto doveroso, se vi era, se i capisquadri erano davvero destinatari di un potere di intervento rispetto agli ignoti autore, come si fa ad escludere che comunque il basta detto da Fournier e dagli altri avrebbe impedito l'evento? Evidentemente il giudice glissa sul tema perché a suo piacimento adopera uno strumento che è quello del concorso morale per attribuire un valore causale ad una condotta che causale non è. E mi consentirà un tono forte se dico che sembra quasi adoperare per questa strada, cioè voler attribuire un valore causale ad una condotta che è del mondo delle idee, una sorta di truffa delle etichette, perché attribuisce, il Presidente ride perché sa che è una formula abusata in dottrina per... descrivere le formule più disparate di... Ebbene, insisto sul punto perché l'accertamento del giudice si è fermato all'indagine sulla persona, sul ruolo rivestito. L'indagine sulla persona che ha esaurito ed ha esautorato l'indagine sulla causalità. Non si è preoccupata di vedere dove erano i vari capisquadra al momento delle violenze. Non si è preoccupata di stabilire se erano violenze gratuite o se erano resistenze ad atti illeciti posti dai manifestanti. Non si è preoccupato di vedere neanche se le violenze, come nel caso dell'ispettore Cenni, erano già terminate. E quale posizione di garanzia? Che impedimento rispetto ad un evento concluso? Quindi se l'indagine causale viene riassunta nella posizione del reo, siamo evidentemente troppo distanti dal concetto di responsabilità penale personale. Il giudice a pagina 314, a proposito della determinazione, scrive: non si può non vorrei leggere tutto il passo. Allora, non sia del tutto incredibile che l'inconsulta esplosione di violenza all'interno della Diaz abbia avuto un'origine spontanea e si sia quindi propagata per un effetto attrattivo e per suggestione, tanto da provocare, anche per il forte rancore sino allora represso, il libero sfogo dell'istinto, determinando il superamento di ogni blocco psichico e morale, nonché nell'addestramento ricevuto. Evidentemente è la condotta degli esecutori materiali che per il giudice ha un'origine spontanea e che giustifica. Solo che rispetto a questa spontaneità, ad un certo punto, per giustificare la penale responsabilità per concorso morale in queste violenze, concorso morale mediante omissione, il giudice dice: no, fermi, violenze sì spontanee, ma ad un certo punto è intervenuto un accordo silente, per il quale, in virtù della omissione di intervento, dell'omesso intervento dei capisquadra, tutti gli ignoti autori delle violenze avrebbero tratto la consapevolezza della loro impunità. Per dirla brutalmente, non sarebbero stati denunciati. Questo è l'accordo che ritiene il giudice, che non ritiene provato il complotto organizzato la sera prima per la spedizione punitiva, ma ritiene invece provato quest'altro tipo d'accordo. Un accordo che provoca la determinazione, lo dirà nei passi successivi, quindi non l'istigazione, anche se a volte richiama l'istigazione per giustificare la sentenza, questo accordo avrebbe determinato, cioè si sarebbe inserito in un proposito criminoso già in fieri, violenze spontanee degli agenti. Ed è evidente che se fa questo ragionamento ha necessità di un riscontro, perché una cosa è provare l'istigazione, bastava guardare l'evento. Se si è verificato un diritto e c'è l'istigazione, si guarda l'evento e allora evidentemente con un ragionamento logico si potrebbe risalire all'istigazione. Ma quando l'evento si sarebbe comunque verificato, perché le violenze sono spontanee, il giudice avrebbe dovuto almeno indicare quale incidenza causale, quale incidenza sulla libertà del volere di chi stava già da qualche minuto nella scuola, quale incidenza causale su quella condotta. Ebbene, scrivevo nell'appello: come fa il giudice ad escludere l'omnimodo facturus, cioè che quella formula che dice un soggetto che ha iniziato un reato lo porta a compimento anche indipendentemente dalla condotta del terzo? Come fa ad escludere che l'ignoto autore della violenza non avrebbe portato a compimento quella violenza se non vi fosse stata la determinazione? E vediamo di qui un attimo se c'è la determinazione. Non lo esclude, perché lo ha scritto lui. Le violenze sono spontanee. E perché ad un certo punto queste violenze spontanee si sarebbero interrotte spontaneamente? Dice che in questi pochi attimi sarebbe quindi intervenuto questo accordo. L'accordo per il giudice è la prova della determinazione, che detto così sembrerebbe un ragionamento indiziario concreto, cioè un accordo, e con una massima di comune esperienza, visto che nessuno è intervenuto, c'è la determinazione. Ma nel ragionamento indiziario l'accordo deve essere provato, e lui lo prova l'accordo? Assolutamente no. Dice soltanto che non vi è altra giustificazione plausibile. Ecco il più probabile che non. Non dice di aver trovato la prova dell'accordo, dice soltanto che non riesce a dare altra spiegazione se non un accordo, e da quella premessa dimostrata trae l'ulteriore premessa della determinazione. Eppure la giustificazione delle violenze l'aveva trovata, erano state spontanee. E il riscontro al fatto che lui non sappia quando, come, tra chi si sia materializzato l'accordo, sta nel fatto che non sa dire se è un accordo tacito, se è un accordo espresso. A lui non interessa. Interessa a questo difensore però sottolineare una illogicità che anche le signorie vostre potranno censurare, perché lo stesso giudice dice che l'accordo tra i capi, il complotto, abbiamo complotto per distinguerlo da questo accordo minor di secondo grado, non poteva essere immaginabile perché riguardava reparti eterogenei, capi eterogenei, era stata chiamata la stampa, aggiungiamo una difesa, era stata chiamata il pubblico ministero, quindi non è pensabile che la sera prima fosse stata organizzata la spedizione punitiva e il complotto. E questi stessi elementi non solo valevoli per escludere l'accordo che sarebbe intervenuto nelle fasi concitate delle violenze commesse dagli altri, violenze già iniziate separatamente e che producono questo quadro descritto in sentenza. Si è già osservato quale fosse la confusione e l'agitazione di quei momenti con operatori delle forze dell'ordine, appartenenti a più diversi corpi e reparti, senza un preciso riferimento a cui fare capo. È in questo momento che arriva l'accordo, un accordo che avrebbe dovuto riguardare non solo reparti omogenei, descritti come una macedonia di reparti, ma capi squadra che probabilmente non si conoscevano, ma che comunque in quelle fasi non si riconoscevano, in quelle fasi concitate. Come avrebbe potuto il CENI riconoscere il caposquadra o l'ufficiale dei carabinieri o della Guardia di Finanza che era intervenuto? Per concordare l'omissione che avrebbe determinato l'altrui diritto già iniziato. Il giudice dice, la prova dell'accordo c'è. Mi correggo, c'è la prova delle determinazioni, perché gli agenti hanno infierito sapendo di essere impuniti, sapendo di non essere denunciati. Ed è questo un ragionamento logico, signor Presidente e signori della Corte. E perché le persone offese non li avrebbero denunciati ugualmente, garantendosi eventualmente l'impunità dei capi squadra, se presenti, avrebbero continuato in quelle violenze spontanee perché sapevano che i capi squadra non li avrebbero denunciati. E le persone offese non li avrebbero denunciati. Accordo, tra l'altro, che anche dal punto di vista temporale dovrebbe intercorrere nel momento in cui arriva l'ordine trascritto nelle relazioni di servizio, leggerete in particolare quella del CENI, che arriva sul posto nel momento in cui arriva l'ordine dall'alto di porre i tonfa. Si può in queste fasi concitate ritenere plausibile l'idea di un accordo e si può, volendo ammettere che un accordo omissivo generale tra tutti vi sia stato, ritenere che questo silenzio, non si sa quando materializzato e con quale forma, possa aver determinato l'altrui condotta, che già aveva iniziato una condotta criminosa soltanto perché non avrebbe avuto denuncia delle persone offese? La risposta è evidente. Meno evidente, e davvero mi avvio a conclusione con l'ultima lettura, è l'utilizzo del termine accordo in sentenza. E adopero una sentenza, una Cassazione sezione sesta, 16 aprile 98, che mi consente di non esplorare il profilo del dolo, anche se è una sentenza che riguarda l'imputazione causale dell'evento. Risparmio un tedioso argomentare sul dolo, che a questo punto dovrebbe essere dolo diffuso, come diceva stamattina il Presidente, ma credo che la forma dovrebbe essere ancora più ampia, perché dovrebbe coalizzare tutti, anche i capi squadra non individuati, anche i capi squadra degli altri reparti che sarebbero rimasti silenti. Ebbene, dice la Cassazione, accordarsi per commettere un reato non significa esattamente la stessa cosa che può essere espressa con le parole essere d'accordo. Si può essere d'accordo con quanto taluno pensa, decide di voler fare, anche se non si è accordati con lui. In tale caso l'essere d'accordo non integra la condotta di partecipazione o il concorso nel reato, si limita ad esprimere un consenso, che significa semplicemente adesione o approvazione dell'altro programma. Ma ciò non basta a qualificare il consenziente perciò solo come concorrente nel reato, poiché occorre comunque un apporto che produce un rafforzamento dell'attività criminosa dell'agente o dell'aiuto a costui. Ora, ho fatto un passo forse troppo in avanti, perché con questa sentenza dovrei dire che i capi squadra avevano la possibilità di essere d'accordo, di essere meno conniventi, ma anche nella peggiore delle ipotesi, e non vi è prova nelle relazioni di servizio che tratteggiano precisamente che cosa capitava ai loro occhi, agli occhi dei capi squadra, anche a voler dire che qualcuno, e non riguardo i miei, era d'accordo con quello che vedeva. Questo non vuol dire accordarsi. Sarà il collega Porciani che discuterà in fatto. Io credo di aver rispettato la premessa di non essere entrato nella ricostruzione dei fatti, a dimostrare che anche questa deriva deplorevole non esiste in questo processo. Esiste invece, però, e davvero concludo, Presidente e Giudice della Corte, la configurazione a capo dei capisquadra, ma credo che la tesi possa essere spesa per tutti gli imputati del capo H, considerazione che una ipotesi verticistica di responsabilità, non gli agenti ma i capisquadra, e dai capisquadra fino a su, e poi non mi spiego perché si è fermata a Canterini e non è andata all'altro, non è andata ancora più in alto, visto che stiamo parlando di un'ipotesi verticistica di responsabilità, razionalità, logica avrebbe imposto anche una elevazione del grado, ma è evidente che l'ipotesi verticistica di responsabilità è un sacco delle garanzie difensive, è un saccheggio delle garanzie difensive dal punto di vista del diritto sostanziale, perché ci distacchiamo troppo dalla penale responsabilità, che è personale, ma anche dal punto di vista processuale, come ho cercato malamente di esporre, e come racchiudo in un passo della sentenza, che è inquietante. Ecco la parte giustificativa, la parte conclusione, l'approdo ermeneutico ultimo del giudice sul capo H. Pagina 315. È il penultimo capoverso. Non appare superfluo ribadire, infatti, che era obbligo di ciascuno degli operatori entrati nell'edificio attivarsi per impedire la commissione di reati, cosicché la sola presenza all'interno della Diaz, la sola presenza, mentre le violenze venivano commesse, costituisce prova della responsabilità. Si è teorizzata una prova della responsabilità per presenza, senza nemmeno sindacare quali poteri si avevano, quale funzione aveva quella presenza, in quale momento è avvenuta quella presenza, se cioè è avvenuto nel momento in cui si consumavano le violenze o se queste erano consumate, o nel momento in cui le violenze ancora potevano essere impedite. E vi pare che questi siano temi alieni al nostro accertamento? Bene, è davvero concluso, signor Presidente. Se la pubblica accusa ha richiesto di interrompere la sospensione del diritto che si sarebbe materializzato, lo chiedo a maggior voce anch'io adesso, e mi rivolgo ai giudici che sono il diritto fatto uomo, e rivolgo a loro una considerazione che non è mia, perché non ho attrezzi sufficienti per esporre queste enunciazioni, ma che è di un noto oratore del passato, che era Calamandrei, che a proposito del giudice diceva: solo se quest'uomo saprà pronunciare la parola giustizia, che faccio un inciso, mi perdonerà, si parla di giustizia e non di ius, non di diritto, potrò accorgermi che il diritto non è un'ombra vana. Presidente, io credo di poter rassegnare le conclusioni che sono state già trascritte nei motivi di appello. Chiedo la riforma della sentenza di primo grado, ovviamente avendo inciso sull'articolo 40, perché la formula è perché il fatto non sussiste, ma comunque mi rimetto per tutte le altre formule, compresa la nullità della sentenza dell'articolo 521, a quanto già riportato nei motivi di impugnazione scritti.
Grazie.